ma qui è il momento per imparare ad essere spontanei. Allora, come piccoli bambini, andiamo gli uni verso gli altri, con la gioia di Dio, sorridiamoci, abbracciamoci, forse facciamoci una carezza, un sorriso, trasmettiamoci un bicchiere d'acqua, però che venga dalla fonte vera. Poi andiamo a bere, che ci abbiamo pure sete, ma trasmettiamoci questa fonte d'acqua, un bicchiere d'acqua. Dai un bicchiere d'acqua al tuo fratello, prendi il bicchiere e fallo bere. Vogliamo comprendere che lo Spirito Santo sta desiderando di farci arrivare a questa dimensione della presenza di Dio, perché lo slogan, se possiamo trovare uno slogan della Chiesa, degli abitanti di Sion, in senso spirituale, perché nessuno di noi abita nelle località sante, è quello che è detto nel Salmo: cantando e danzando diranno, le fonti della nostra gioia sono in te. Dio sta cercando un popolo non che non guardi i problemi, non che si estranei, non che si chiuda in dei circuiti settari, ma Dio sta cercando un popolo che sia capace di vivere la realtà di ogni giorno, la testimonianza, l'evangelizzazione, ma trovando la sorgente di gioia nella presenza dello Spirito Santo. E questo è il progetto di Dio, perché se non troviamo gioia nella presenza dello Spirito Santo, cominceremo a cercare sempre più delle risposte esterne, cominceremo a cercare troppe rassicurazioni, cominceremo a cercare troppi appoggi, e forse per un tempo verranno, ma quando finiscono cosa fai? Perderai la tua gioia? Perderemo questo slancio di lode? Dio vuole sviluppare nella nostra vita quello che la parola santa dice, un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. Quindi il frutto di labbra confessanti il suo nome. E il fatto che noi diciamo Gesù, lodiamo, non è, è già un frutto della grazia di Dio, ma produce un ulteriore frutto nella nostra vita. Non è il lodare, il confessare, questa è una parte, ma nel mentre che lodiamo, nel mentre che confessiamo, nel mentre che proclamiamo, nel mentre che dichiariamo il nostro amore per Cristo, si producono dei frutti meravigliosi, si producono dei cambiamenti, si producono delle metamorfosi nella nostra vita. Entriamo in una scuola dove ci viene insegnato l'amore reale, dove passiamo dal soggettivo, dal parziale, alla verità di Dio. C'è una parte dove nella scrittura leggiamo: ora non faremo come abbiamo fatto fino ad ora, cioè dove ognuno ha fatto ciò che gli sembra bene, ma quando arriveremo, quando saremo nel riposo, allora comprenderemo. E Dio è questo che vuole ottenere nella nostra vita, ecco perché ci vuole fare rilassare, riposare, non per dire allora, ce ne stiamo così, riposare, rilassare, ma nel riposo, nella sua armonia, nella sua presenza c'è una energia vera, ma c'è soprattutto la possibilità di passare da quello che sembra bene, da quello che a me sembra positivo, da quello che a me sembra mi faccia bene, a quello che fa veramente bene, passare dalla parzialità all'imparzialità. Ed è bello quando cominciamo a entrare in questa dimensione. Sapete qual è il primo effetto esterno? Che ci litighiamo meno, soprattutto dottrinalmente, teoricamente, con gli altri per cercare di dimostrare. Questo è un primo effetto della lode, di chi comincia a entrare nella presenza di Dio, a a sentire che Dio ha fatto la sua opera e che non dipende da noi. Noi siamo semplicemente spettatori, scopritori, avventurieri, se mi permettete il termine, dello Spirito. Cerchiamo queste ricchezze meravigliose. Ma quando entriamo alla presenza di Dio ci accorgiamo che non c'è bisogno di essere contro gli altri, perché in ognuno di noi c'è tutto, abbiamo tutto e pienamente. Non abbiamo bisogno di convincere altri. Capitemi bene, tante volte il fatto di dover convincere per forza gli altri, dover contrapporsi, nasce da una estrema insicurezza. Le persone che sono sicure, che hanno una certa maturità, non cercano di, per forza, di convincerti, non cercano di schiacciarti. Dio ci vuole portare nella sua presenza di libertà proprio per cambiare le nostre motivazioni, per trasformarci, per farci risuonare secondo un'armonia grande. Ecco perché quello che tu vivi in certi momenti, in dei flash, può diventare uno stile di vita. E Dio non vuole che noi lodiamo così, solamente cantando, suonando. Questa è una parte, è un'espressione. Ma vuole che la nostra vita possa diventare un canto continuo. È un canto quando le cose vanno bene, ma un canto anche quando le cose non vanno bene. C'è come a dire, vivere quell'apparente paradosso del contristati eppure sempre allegri, del trabocco di allegrezza in tutta la mia afflizione, del quando sono debole sono forte. Sono cose impossibili dal punto di vista umano, sembrerebbero schizofreniche. Dice, ma insomma, sei allegro o seccato, o sei triste? Ma insomma, sei afflitto o sei gioioso? In realtà siamo entrambe le cose, perché non temete, disse Gesù, nel mondo avrete tribolazioni, ma io ho vinto il mondo. Questa è la certezza. E come l'ha vinto il mondo? Facendo tutta una società cristiana dove non esiste la malavita, dove non esiste la mafia, dove gli uomini politici sono al servizio reale del cittadino. Lo ha vinto così il mondo? No, lo ha vinto cambiando l'interno degli uomini. E se noi non scopriamo questo cambiamento interno, non potremo cambiare neanche l'esterno. Se noi non scopriamo, se non andiamo a scuola di armonia, e non a scuola musicale, se vi piace potete andare a fare composizione, imparare a suonare, ma abbiamo bisogno di andare a un'altra scuola. E dove si trova una scuola che ci insegni queste cose su questa terra? C'è qualcuno che ci potrà insegnare la pazienza? C'è qualcuno che ci insegnerà l'amore? Come qualcuno buffamente dice di certe madri che dice devono insegnare al bambino ad amare, e nel segnare di amare si accaniscono così tanto. Dico, lo vuoi capire? Dio è amore! Mentre picchiano i loro bambini. E se noi ridiamo, ma tante volte facciamo in questa maniera. Dove andremo a scuola di santità? Prenderemo una lista del santo X o del santo Y e diremo, io devo fare come lui. Stai attento, finirai con l'esaurimento nervoso. Se non viviamo la scuola dello Spirito Santo, non saremo formati, diventeremo deformati, diventeremo oppressi. Altro che venite a me, tutti voi che siete aggravati e travagliati, e vi darò riposo. Abbiamo bisogno di andare a scuola dallo Spirito Santo. La lode è una scuola di formazione. Ecco perché Dio ci chiama a partecipare. Ecco perché Dio ci tiene tanto. Ecco perché Dio vuole che noi impariamo a lodarlo. Perché? Perché nella lode c'è un apprendimento, c'è un insegnamento grandissimo. Nella lode c'è la scuola di Dio, seduti ai banchi, dove finalmente qualcuno ci introduce in sentimenti veri, puri. Non so se vi siete accorti che i vostri sentimenti non sono sempre puri e sempre veri. lo Spirito Santo ci introduce in una realtà, in una sostanza migliore e permanente. E nel mentre che siamo lì, in questa scuola, uno, se stiamo attenti allo Spirito Santo, non ci annoiamo. Io non so se vi è capitato mai di annoiarvi quando c'è una lezione particolarmente barbosa. Quando spiegavano matematica io proprio ero assente. Oppure di sentire nel sottofondo la voce dell'insegnante, o magari, ecco, proprio se nel sottofondo uno si addormenta, fa un effetto soporifero e poi non si capisce niente. Se siamo attenti, se siamo sintonizzati, la presenza di Dio non è per niente annoiante, ma è esaltante, è entusiasmante. E d'altronde, se Dio ha fatto una scuola, dovrà renderla interessante, cioè non è che può essere una noia, se non ci va nessuno a questa scuola, se non nessuno frequenta, o se no qualcuno ci andrà per punizione vai a scuola. Tremendo quando, senza rendersene conto, alcuni genitori hanno detto ai bambini: per punizione prega. Immaginate, ora per punizione devi pregare. E tante volte questo è rimasto come un segno e non abbiamo scoperto la gioia del contatto con Dio, della confidenza. Ma io sono convinto che lo Spirito Santo sta lavorando tantissimo nella Chiesa per riportare questa gioia, questa vitalità, perché noi non sappiamo, diciamo ieri, come pregare. Noi non sappiamo come pregare. Tante volte diciamo: ora prego la mia mezz'ora di preghiera. In quella mezz'ora tutti i pensieri più strani, tutte le cose che dobbiamo fare, ci cominciano a prendere, altro che mezz'ora di preghiera, diventa mezz'ora di tortura. Al che poi pensiamo bene che questa tortura la lasciamo stare. Ma Dio vuole che impariamo a vivere una comprensione della sua presenza continua, in ogni momento, in ogni situazione. Non è strano? E andiamo subito alla conclusione di questa breve riflessione. Non è strano se i momenti più grandi di comunione li avrai proprio nei momenti, nei luoghi, nelle situazioni meno standard. Magari appena stai in macchina, stai camminando, a un certo punto ti viene di lodare. Oppure sei, non lo so, stai passeggiando. Oppure stai preparando una cosa da mangiare. Ecco qua, ci sono le donne che ogni tanto ancora preparano da mangiare. Non per cosa, ma se hanno il tempo, perché anche loro sono molto impegnate come madri, come tante volte imprenditrici. E allora, nei momenti più strani, lo Spirito Santo ispirerà questo contatto, questa lode. Nei momenti più particolari scoprirai degli appuntamenti, delle opere già preparate. Vi sembrerà strano, ma la lode è un'opera già preparata da Dio. Tutto il cammino del cristiano è un'opera già preparata. Tante volte noi facciamo tanti preparativi e poi alla fine non concludiamo niente. Non so se vi è successo di essere precisi, puntuali, organizzare tutto precisamente, l'appuntamento, e poi non viene nessuno all'appuntamento. È così, ma è bello sapere che gli appuntamenti di Dio già sono, prima ancora che noi ci andiamo, e che quando andiamo non facciamo altro che scoprire che Lui già ci aspettava, che Lui era già lì, è arrivato prima di noi, ed è stato lì a pazientare fino a che noi ci siamo ricordati di questo bisogno di avere un contatto, uno scambio, una comunione, un essere in comune. Nella lode scopriamo l'essere una stessa cosa con Cristo, avere comunione, tutto in comune. Ecco perché veniamo liberati, perché scopriamo che siamo ricchi, abbiamo tutto in comune con Cristo. Cristo pensate che abbia qualche problema di qualche carenza, qualche deficit, qualche handicap? No, ha avuto l'handicap solamente di amarci. Questo è stato il suo handicap e gli è costato caro. La sua malattia è stata il nostro peccato e se ne è caricato volontariamente. Quando siamo in comunione, quando lodiamo, tra poco, quando entreremo nella presenza di Dio ancora una volta, scopriremo che tra noi e Lui c'è comunità. Siamo una stessa cosa, abbiamo comunione, quello che è suo è nostro, quello che è nostro è suo. E allora scopriremo che c'è una medicina grande per le nostre ansie, per le nostre preoccupazioni. Scopriremo che la realtà non si muove solamente per come la vediamo all'esterno, ma si muove secondo delle linee più grandi che non facilmente percepiamo. Ci accorgiamo che Dio sta guidando dall'alto tutta la nostra vita e se la vediamo invece così com'è, io sono convinto in questo momento, lo percepisco, che alcuni di voi siete come abbattuti perché vedete il mosaico della vostra vita e dite ma questa cosa qua, questo pezzo qua, questo là, ma che tutte queste cose così, ma che senso hanno? Perché questa sofferenza? Perché queste delusioni? Perché queste... Ci sono tanti di voi che stanno rimuginando nel loro profondo, si stanno interrogando e abbiamo bisogno di capire perché. Al suono della cetra spiegherò il mio enigma, dice la parola di Dio. E lì, nella presenza di Dio, gli enigmi, le confusioni svaniscono. Nell'apparente confusione c'è la chiarezza, come l'esempio bellissimo che mi sono trovato ad ascoltare a Rimini da padre Raniero Cantalamessa, facevo un parallelismo tra Babele e Pentecoste. Babele tutti parlavano la stessa lingua, ma alla fine Dio dovette confondere tutto perché questa unità non era un'unità di amore, non era un'unità di comprensione, ma era un'unità di prevaricazione. Ora saremo uniti, era un'unità totalitaria, se vogliamo usare un altro termine, di lavaggio del cervello, di strumentalizzazione degli altri, uniti per distruggere. Pentecoste, tutti parlavano lingue diverse. Apparentemente nessuno si poteva capire, eppure tutti erano di uno stesso sentimento. Guardate il miracolo di Dio, guardate il miracolo. E questo miracolo si ripete questa sera ancora. Noi parliamo lingue diverse, ma non soltanto nel senso spirituale del dono delle lingue, della manifestazione, dei carismi, ma parliamo anche lingue diverse nel senso che abbiamo diversa cultura, diversa estrazione sociale, diversa educazione, diverse situazioni ambientali, familiari, eppure in questa diversità lo Spirito Santo ci armonizza e ci fa essere come un solo corpo, come una sola persona. Ci sentiamo uniti, miracolosamente, anche se non ci conosciamo, alcuni magari di vista ci sentiamo, ci vediamo, con altri non ci siamo neanche conosciuti, eppure sperimentiamo questa unità e questo è un segno dell'opera di Dio, ma è un segno che non dovremmo tenere per noi, è un segno che dovremmo portare, è il segno dell'unione vera, fatta da Dio, non fatta da noi. Ci hai provato a fare unità. Alla fine il modo migliore per fare unità è quello di fare zittire tutti. Però poi non parli neanche tu perché non ti va più di parlare. Alla fine la pace corrisponde alla paralisi, allo schiacciamento. Ho fatto fare pace a tutti, ho eliminato tutti i contendenti, li ho distrutti. Ora finalmente c'è la pace. Ma questa non è la pace di Dio. Questa sera, questa sessione, sento proprio che lo Spirito Santo ci parlerà particolarmente della sua pace.